Saluto quanti stanno preferendo le nostre trasmissioni via televisione, via internet, attraverso Radio Evangelica. Il Signore Gesù Cristo vi benedica. Colgo l'occasione per invitarvi a prendere la parola di Dio in Prima Samuele capitolo 5 dal verso 1 al verso 10 e avremo una seconda referenza nel Nuovo Patto in Matteo capitolo 26 dal verso 26 al verso 29. Come potete notare, questo è un servizio di Santa Cena che dimostreremo con le scritture proprio in Matteo capitolo 26, che va fatto col pane azzimo e col vino, per come lo fece il nostro amato Signore nell'ultima Santa Cena. Dio sia lodato e benedetto in eterno. Allora tutte le tribù di Israele vennero a Davide in Hebron e gli dissero così: ecco, noi siamo tua ossa e tua carne, ed anche per addietro, mentre Saulo era re sopra noi, tu eri quel che conducevi Israele fuori e dentro. E il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo Israele e sarai il conduttore sopra Israele. Così tutti gli anziani di Israele vennero al re in Hebron, e il re Davide patteggiò con loro in Hebron in presenza del Signore, ed essi unsero Davide per re sopra Israele. Davide era d'età di 30 anni quando cominciò a regnare, e regnò 40 anni. In Hebron regnò sopra Giuda 7 anni e 6 mesi, e in Gerusalemme regnò 33 anni. Ora il re andò con la sua gente in Gerusalemme contro i Gebusei che abitavano nel paese, ed essi dissero a Davide: tu non entrerai qua entro che tu non ne abbia cacciati i ciechi e gli zoppi, volendo dire: Davide non entrerà mai qua entro. Ma Davide prese la fortezza di Sion, che è la città di Davide. E Davide disse in quei dì: chiunque percuoterà i Gebusei e perverrà fino al canale e a quei ciechi e zoppi, i quali l'anima mia odia, sarà capitano. Perciò si dice: né cieco né zoppo non entrerà in questa casa. E Davide abitò in quella fortezza e le pose in nome la città di Davide. Leggiamo adesso Matteo capitolo 26, il verso 26. Ora mentre mangiava, Gesù prese il pane e, fatta la benedizione, lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi, preso il calice e rendute le grazie, le diede loro e dicendo: bevete tutti, perciò che questo è il mio sangue, che è il sangue del nuovo patto, il quale è sparso per molti in remissione dei peccati. Vogliamo parlare in quest'oggi del regno di Dio, un regno potente, un regno stabile, un regno che non ha niente a che vedere con quello che noi viviamo su questa terra. In questa terra gli uomini potenti cercano di imporre nella società la politica, cercano di imporre il potere, quindi politico, militare. Ancora altri uomini, attraverso la teologia o attraverso appunto l'intelligenza, cercano di imporre una religione comune. Oggi si parla molto di ecumenismo, ma il Signore cosa ci dice nella scrittura? Il Signore ci dice in Apocalisse capitolo 19 che egli sta per tornare, ed egli non ha detto che l'uomo riuscirà a stabilire una politica mondiale da parte del Signore, non ha pure detto che verrà stabilita una religione ecumenica da parte di Dio. Gli uomini stanno facendo questo e riusciranno nel loro intento, ma come fu al tempo della torre di Babele, il Signore tornerà dal cielo e confonderà gli uomini, perché è scritto che solo uno stabilirà il regno di giustizia, di pace, stabilirà un regno potente nel millennio, e stiamo parlando del Signore Gesù Cristo. Per quanto gli uomini si stanno affaticando, stanno semplicemente cercando il proprio benessere. Vedete, non soltanto nel campo della società, nel campo politico, dove gli sprechi sono evidenti, dove la società sta morendo di fame, dove le stesse famiglie non vivono più in sicurezza, dove la moralità all'interno delle famiglie è stravolta, anche la stessa religione è stravolta. Vedete oggi com'è diventata la religione? È il contrario di quello che Cristo ha stabilito quando è venuto. Egli è venuto quale povero, e quale povero seminava la parola di Dio, non chiedeva nulla, cari nella grazia, ma oggi le chiese si vogliono arricchire. Oggi le chiese dicono, come è scritto in Apocalisse: io sono ricco, proprio nell'epoca di Laodicea. Oh, questi sono i miei beabiti, io sono ormai il fariseo arrivato, ho la conoscenza, vedo tutto nel modo migliore e soprattutto sono ricco. E oggi noi sentiamo come le anime sono diventate succube di un sistema. In alcuni luoghi addirittura si obbliga anche la decima, ma la scrittura dice che Dio ama un donatore allegro, e la nostra fede non è fondata sulle ricchezze di questa terra, ma la nostra fede è fondata sull'amore verso il Signore Gesù Cristo. Questa mattina vediamo che al tempo di Davide il popolo era disperso. Il popolo, da un lato, dopo la morte di Saul, fu disperso come tante pecore senza pastore. Ma nella grotta di Adullam, in quella caverna, alcuni uomini pieni di debiti, uomini scartati della società, uomini che non facevano parte della schiera dei grandi uomini di Saul, si unirono a Davide. E mentre Saul perseguitava Davide, questi uomini trovarono scampo al fianco di Davide e cominciarono a formarsi, ed essi diventeranno i prodi del tempo di Davide. Ma venne il tempo in cui Saul cadde, e allora anche Israele si rivoltò e disse: chi abbiamo fatto, a chi abbiamo seguito? È cosa giusta che andiamo anche noi al re Davide, perché abbiamo compreso che il Signore è con lui. Ora notate, Davide già era stato unto dal profeta, era stato costituito tale dall'uomo di Dio di quel tempo, Samuele. E anche Samuele, quando andò per ungere, ebbe la necessità di avere la rivelazione di Dio, perché in primo impatto stava per ungere. Ma vedete come il Signore è potente e come si rivela ai suoi servi, i profeti. Quando stava per ungere il fratello di Davide, il Signore lo fermò. Ecco, quando c'è un vero ministerio, Dio si rivela e ferma quello che potrebbe essere un errore. Ma l'uomo di Dio fu fermato, e in quel tempo il Signore mostrò a Samuele qualcosa di importante. Gli uomini guardano all'esteriore, ma io che sono il Signore guardo al cuore dell'uomo. E così Samuele, sospinto e guidato dallo Spirito di Dio, unse Davide. Vedete l'unzione del profeta. Ma contrariamente a quello che oggi si sostiene, non era solo questo il passo che Dio doveva fare. Dio doveva compiere qualcosa di importante, doveva legare il popolo di Dio all'uomo di Dio. E questo passo viene tralasciato alle volte nelle riunioni, ma è importante che noi questa mattina notiamo che Davide fu unto dagli anziani del popolo di Dio, in nome del popolo di Dio. E il popolo di Dio, per bocca di anziani, disse: tu sei il nostro re, e siamo noi ossa delle tue ossa e carne della tua carne. Vedete la perfetta unità col ministero, vedete la perfetta unità che Dio vuole. Ma questa era anche una figura del re Davide che doveva venire, il Cristo. Notiamo che come il popolo entrò nel piano di Davide, che poi era il piano di Dio, e diventò un tutt'uno, figura della Chiesa guidata dal ministero, guidato dai cinque ministeri, che diventa un sol corpo. Spesso abbiamo rassomigliato i cinque ministeri come i cinque sensi, in modo particolare che utilizziamo: la vista, l'udito, l'olfatto, il gusto e tutto quello che naturalmente serve per il nostro impatto col mondo fisico che ci circonda. Così, cari nella grazia, i ministeri stanno lì ad esercitare ciò che serve per camminare. Vedete, quando una chiesa è priva di ministeri è come un uomo che non vede, per certo andrà a sbattere. Noi abbiamo la necessità di essere condotti attraverso il puro ministero, che è il ministero della parola, il ministero di Cristo. E così notiamo come il popolo si incanalò insieme a questo servo di Dio per andare avanti. Davide è l'espressione di un regno potente terreno, e sappiamo, cari nella grazia, che Dio ristabilirà un tempo in cui saremo su questa terra e regneremo insieme a Lui. Ma non sto parlando del tempo che viviamo, cari nella grazia, ma sto parlando del millennio. Nel millennio I santi uomini di Dio e le sante donne di Dio saranno in questa terra e regneranno con Cristo, perché siamo stati da Lui chiamati ad essere re e sacerdoti all'Iddio nostro. Ma in questo tempo, mentre gli uomini sedotti da Satana cercano di formare la religione ecumenica mondiale, cercano di togliere soldi dalle tasche della gente e non si preoccupano del povero, del bisognoso, e noi vediamo come la gente realmente sta soffrendo. Io vedo certe volte i pensionati che non ce la possono più fare, vedo molti bambini che oggi non hanno neppure più le scarpette adatte per poter andare a scuola. Ma siamo lì a circondarci di belle parole, e chi sale al governo o chi sale all'apice della religione in grossi seggi cerca semplicemente il proprio benessere e si chiede sempre: ma Gesù, cari nella grazia, non chiese nulla ed è certo ciò che è scritto nella parola di Dio: figlio mio, dammi il tuo cuore. Egli andava attorno facendo del bene, egli viveva in povertà. Ricordiamolo, se vogliamo conoscere Dio, lo dobbiamo seguire secondo come Egli ha vissuto sulla terra, in umiltà, in povertà. Non era mai a trattare le persone male, ma era sempre a raccogliere con amore. Fratello Piero, da dove deduci questo? Quante volte fu additato per dire: tu chi siedi con le prostitute, tu mangi con coloro i quali sono i peccatori. Il Signore prendeva le anime attraverso l'amore, non utilizzava mai il mezzo dell'orgoglio, non si presentò mai come un fariseo. Invece la religione di allora era come la religione attuale: erano pronti a dare grossi sermoni, grosse parole, ma dice la scrittura: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E così nel nuovo patto vediamo sorgere questo re. Chi è questo re? È Gesù, è il nostro re. Ma viene come Davide facendo battaglie? No, cari nella grazia, egli viene in umiltà. Essi lo aspettavano col cavallo potente, il suo esercito che venisse dal cielo, il grande Messia, ma sale sopra un asinello e viene a insegnare la via di questo re, la via di questo regno, fatta di umiltà, fatta di amore. Il fine della parola di Dio è scritto: il fine del comandamento è l'amore. E quest'amore ci insegna a raccogliere, mai a criticare, ci insegna ad aiutare, mai a seppellire le persone. E noi ringraziamo il Signore che Egli ha un incontro primario potente con la Chiesa. Comincia a chiamarli, a metterli al suo servizio. Ci sembra di rivedere quel Davide che raccoglie tutti questi uomini che erano in una condizione pietosa, li mette vicino e incominciano a diventare uomini di Dio essi. E anche nel nuovo patto Gesù comincia a prendere uomini che nella società non erano uomini che contavano, non venivano fuori dalle scuole teologiche, li mette vicino a sé e questi uomini diventeranno i suoi apostoli. Ma prima che egli ha da compiere il sacrificio universale che deve riscattare il genere umano, egli ha l'ultima cena, la cosiddetta Santa Cena. Nelle chiese l'hanno fatta diventare l'ostia, l'hanno fatto diventare vino che può prendere soltanto il sacerdote, ma la scrittura dice: fate questo in memoria di me. E noi lo dobbiamo fare secondo come è scritto, non secondo un'ostia, ma attraverso il pane azimo e il vino dato anche ai fedeli, come è scritto nella parola del Signore. E così noi notiamo per parola di Dio che egli si ferma e vediamo una figura di quel re Davide e dice: prendete, mangiate, questo è il mio corpo che viene dato per voi. Vedete lo stretto parallelo? Bevete, questo è il mio sangue che sta per essere sparso per molti. In poche parole egli disse: voi fate parte di me, mangiate il mio corpo, bevete il mio sangue, perché siete una parte mia, fate parte del corpo. E infatti dice poi in Efesini e in altri versi: voi siete il corpo di Cristo, voi siete la Chiesa dell'Iddio vivente. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Oh re Davide, oh re Davide, oh figlio di Davide, ecco il nostro re viene. lo vuoi incontrare? Egli è vivente, lo devi cercare attraverso la parola di Dio. Ora voglio farvi notare una cosa. In quel tempo il Signore attraverso Davide fece un'opera potente. Dovevano essere sterminati i sette popoli dei Filistei che opprimevano Israele. E questi sette popoli sono figura di tutto ciò che impedisce oggi la comunione tra noi e Dio. Noi non vediamo più quei sette popoli, ma vediamo interiormente nel nostro corpo mortale i combattimenti. Paolo dice: il bene che io voglio fare quello non fo, e il male che io non voglio fare quello io fo. E dobbiamo combattere. Vedete, in quel caso Davide combatteva contro popoli reali. Oggi noi combattiamo, come dice Paolo, non contro popoli reali, ma il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro le potenze del male. E così l'ultima battaglia potente era proprio in Gerusalemme, nella roccaforte. Lì c'era il popolo più malvagio, i Gebusei, un popolo cattivo e aspro, che quando Davide voleva prendere quello che era il cuore di Israele, la Gerusalemme, figura del nostro cuore, e si dissero: oh, prima che noi usciamo dovrai riuscire a cacciare fuori i zoppi e i ciechi, come per dire non entrerai mai. E allora il Signore attraverso Davide disse: chi riuscirà a cacciare fuori proprio questi uomini, ciechi e zoppi, sarà capitano. Ora vogliamo comprendere questo, che in quel giorno vi fu una grande battaglia, ma il Signore sconfisse i Gebusei per mano di Davide e per mano di quei prodi e per mano di quel popolo che aveva detto: noi siamo carne della tua carne e ossa delle tue ossa. Dobbiamo essere uniti per combattere contro il peccato, per abbattere il male dalla nostra vita. E si combatterono. E nel nuovo patto qualcuno mi potrà dire: fratello Piero, ma una referenza ce la vuoi dare? Oh, credetemi, noi possiamo ridurre in schiavitù il nostro corpo, possiamo dire: bene, io voglio fare il cristiano. Ma voler fare il cristiano è diverso di essere cristiano. Io posso fare un mestiere perché mi viene chiesto di farlo, lo farò in modo sforzatamente, ma essere in modo naturale cristiano è ben diverso. E quando fu per i farisei, il Signore gli disse: nettate il di dentro, il di fuori apparirà netto. Noi possiamo cercare di dare un'impressione di cristianesimo nell'esteriore, ma il cuore dell'uomo lo conosce solamente Dio, e sappiamo che il cuore è insanabilmente malvagio. Questa diagnosi è certa, che il cuore del pastore, il cuore di Piero Zanca, così nessuno si offende, è malvagio. E allora Piero Zanca cosa dovrà fare? Dovrà dire: sì, ho combattuto contro sei potenti eserciti nella mia vita, ma c'è l'ultimo che devo spiantare, sono quei zoppi, quei ciechi, quella mancanza di visione biblica, quel camminare zoppo con un piede nel mondo e un piede nella chiesa. Oh no, io voglio che nel mio cuore entra Davide, e non sto parlando di Davide che conosciamo noi, ma io voglio che entra Cristo e che si segga nel mio cuore e che regni nella mia vita. Applaudiamo e lodiamo Gesù. Alleluia. Fuori ciechi, fuori zoppi. E non parlo di uomini, ma sto parlando delle potenze del male, sto parlando dei vizi, sto parlando delle seduzioni. Oh, noi saremo carne della tua carne, ossa delle tue ossa, Signore. E quest'ultima sconfitta bisogna darla al diavolo. Noi non vogliamo essere cristiani nell'esteriore, ma lo vogliamo essere in prima nell'interiore. Oh, alleluia, gloria a Dio. E così, cari nella grazia, quella roccaforte fu presa. Ora è il tempo nostro. In questa mattina noi vogliamo dire: Signore, noi vogliamo avere comunione col tuo corpo, vogliamo avere comunione col tuo sangue. Questi sono simboli, fratelli e sorelle, ma dobbiamo mangiare e bere del sangue dell'agnello, comprendendo che ci troviamo di fronte ad una rappresentazione nella quale diciamo in questa mattina: oh, tu sei il nostro re Davide del nuovo patto, e noi vogliamo dire: tu sei carne della nostra carne, ossa delle nostre ossa. Vogliamo dire: voglio mangiare la tua parola, voglio bere il tuo sangue, voglio avere comunione col tuo spirito, voglio essere una nuova creatura, voglio che i ciechi, i zoppi del mio cuore escano fuori e che la roccaforte del cuore sia nelle mani di Dio. Alleluia, gloria a Dio. Nel principio Adamo ed Eva caddero in questo progetto potente. Essi mangiavano del frutto dell'albero della vita. Essi mangiavano da Cristo. Cristo è l'albero della vita. E quando essi caddero, perdettero, cari nella grazia, questo privilegio. Furono messi fuori dall'Eden. I cherubini furono posti con questa spada roteante e fiammeggiante ed essi furono messi fuori. Notate, cari nella grazia, che in quel tempo perdettero questo privilegio. Cosa sta avvenendo nel mondo? Sta avvenendo di nuovo la stessa cosa. È inutile, fratelli, cambiano le persone, ma le scene si ripetono. Le scene spirituali sono lì. Gli uomini cosa hanno fatto? Hanno sete di conoscenza, sì. Hanno, cari nella grazia, avuto nella loro mente di poter cibarsi di quella che è il frutto della conoscenza. E quando si ha la conoscenza del bene e del male, cosa vediamo? Che molti scelgono il male. Vedete cosa sta avvenendo nel mondo? È il campanello del ritorno di Cristo. Dio giudicherà ogni uomo e il giudizio di Dio comincerà proprio dalla casa del Signore, comincerà dal pulpito. È così. Vogliamo seguire l'Adamo dell'ultimo tempo? L'Adamo dell'ultimo tempo sale verso l'Eden, non accetta la parola di Dio, assolutamente. Ma attraverso Eva, figura della falsa dottrina di Izebel, cade piano piano nel serpente. Il serpente gli dice: ecco la conoscenza, ecco il frutto, tu ormai conoscenza del bene e del male, scegli il male. Sapete il serpente cosa rappresenta? È l'anticristo, è la figura dell'anticristo. Vi dico una cosa importante: lo spirito dell'anticristo non porterà mai la chiesa verso il bene, la porterà sempre verso il peccato. E così questo serpente moderno, l'anticristo, che sta anche per materializzarsi in forma umana, già sta seducendo. Qualcuno mi dirà: fratello Piero, la falsa dottrina Izebel, quindi la falsa religione ecumenica, noi la vediamo. Ma dov'è questa figura dell'anticristo, il serpente moderno sotto forma di spirito? È già nel sistema mondiale. Vedete, cari nella grazia, come le nazioni si sono unite? E si dicono pace e sicurezza e si parlano di una pace mondiale, ma stanno semplicemente preparandosi per andare in Armageddon, Apocalisse capitolo 19, per l'ultima battaglia col re, il nostro re, il Signore Gesù Cristo. Ma come è scritto, egli viene e verrà con un potente esercito, non verrà più con l'asinello ma verrà sopra il cavallo bianco, e la sposa di Cristo, la chiesa e gli angeli di Dio saremo con lui. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. E invece i figli di Dio cosa fanno? Anch'essi devono ripercorrere Genesi, ma essi salgono e il primo impatto l'hanno con quella spada fiammeggiante e roteante. La volete vedere dov'è? Eccola qui, la parola di Dio. Essi, per poter avere accesso in Eden, che devono fare? Devono morire per essa. Essi vengono lanciati sopra questa parola e nella vecchia natura muoiono ed entra la nuova creatura, hanno accesso e fanno parte della nuova Eva, che non è più quella Eva che abbiamo conosciuto, ma è chiamata la sposa di Cristo, una chiesa nascosta nelle piaghe del Signore Gesù Cristo. Essi fanno parte di questa sposa celeste e hanno accesso a che cosa? Al frutto della vita eterna. Cos'è questo frutto? È la parola di Dio, è la carne del Signore Gesù Cristo, è il sangue dell'agnello. Questo è il frutto. Il Signore, voglio citarvi alcuni versi, anch'egli dovette mangiare la volontà, il cibo celeste, e fare la volontà di Dio. Lo troviamo in Giovanni 4:34. Gesù disse loro: il mio cibo è che io faccia la volontà di colui che mi ha mandato e che io adempia l'opera sua. Vedete, lui è l'esempio. Sappiamo che lui è lo sposo celeste, ma sulla terra egli doveva rappresentare la Chiesa, doveva rappresentare la sposa nel percorrere i giusti passi. Ed egli quale esempio? Egli fa ciò. E noi notiamo ciò che Dio vuole oggi. Mentre noi mangiamo la carne, mentre noi beviamo il suo sangue, mentre noi quindi abbiamo comunione con la parola di Dio, veniamo trasportati nel fare la volontà. Questo passaggio è importante. Voglio sottolineare, non conta che andiamo in chiesa, ascoltiamo la parola, non conta che abbiamo 30 anni, 40 anni di fede, non conta che Pietro Zanca predica da 14 anni, non conta niente di tutto questo, fatemelo dire, non conta neppure se il messaggio sia un messaggio particolare, ma conta qualcosa di importante. Che io faccia la volontà di Dio, che tu faccia la volontà di Dio, sorella, che tu faccia la volontà di Dio, fratello, perché cristiani si deve essere. Alleluia. E così il Signore, a conclusione, ci fa vedere qual è questo regno potente. Lo volete vedere? Gli uomini, le chiese parlano della grande benedizione mondiale, del movimento ecumenico, del potere politico mondiale, pace e sicurezza. Ma vogliamo vedere qual è il regno della Chiesa? È un regno visibile o invisibile? Leggiamo nella Bibbia, Luca 17:21. E quando si dirà, eccolo qui, eccolo lì, perché ecco il regno di Dio non sarà né lì e né qui, ma perché ecco il regno di Dio è dentro di voi. Vedete dov'è il regno di Dio? È nella conquista interiore della vostra vita donata a Gesù. Paolo dice, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Se noi non moriamo nella carne, se noi non sperimentiamo l'amore di Dio, se noi non ci sopportiamo gli uni agli altri, non potremo realizzare quel regno di Dio. Gli uomini di Dio come Stefano venivano lapidati, Paolo fu ucciso, anche egli sacrificato, e così gli uomini del Signore mandavano sereni, pacifici, perché mentre gli altri cercano il regno di Dio su questa terra, la Chiesa già ha il regno di Dio, e il regno di Dio lo abbiamo nel nostro cuore. Applaudiamo e rendiamo lodi a Gesù. Alleluia, alleluia, gloria a Dio. Allora, a conclusione del messaggio, ci sono due spiriti che si contendono in questa terra. L'uno è lo spirito del Signore e l'altro è lo spirito di Satana. Satana cerca di rivestire i suoi attraverso il peccato, imbrattando le nazioni, facendoli cadere nell'errore dopo la conoscenza del bene e del male. Li spinge verso il male. Invece Cristo, alleluia, vuole che la Chiesa, come scritto in Romani, sia rivestita di Lui. Noi vogliamo essere rivestiti del nostro potente Re. Vogliamo dire, oh, Tu sei carne della nostra carne, ossa delle nostre ossa. Vogliamo essere rivestiti di Gesù. E in questo nuovo rivestimento vogliamo conoscere solo il bene. Vi chiedete perché l'uomo non doveva conoscere il bene e il male? Noi conosciamo oggi il male. E il Signore disse, adesso loro sono come noi, hanno conoscenza del bene e del male. Sapete perché Dio non voleva che noi conoscessimo il bene e del male? Perché la sola conoscenza del male è una forma di imbrattamento. Noi, se viviamo con l'albero della vita, non abbiamo la necessità di conoscere il male. Non dobbiamo conoscere il male, a noi ci interessa conoscere il bene. Per questo alle volte vi dico, non ascoltate mai le cose altrui, non ascoltate mai le critiche, ma vivete la vostra vita in comunione con Dio. Il soldato che va alla battaglia non si impaccia delle cose di questa vita. Come ho predicato questa settimana, il primo grande problema di Eva fu proprio questo, quello di rivolgersi al serpente e di ascoltarlo. Quando voi vi state ad ascoltare la televisione, state rivolgendo lo sguardo e l'orecchio al diavolo. Lo stesso quando voi vi posizionate in situazioni o in discorsi o in critiche che non riguardano la vostra vita. Perché, fratelli e sorelle? Perché il nostro sguardo deve essere all'albero della vita. A noi non ci interessa conoscere il male, vogliamo soltanto conoscere il bene, e questo bene è il Signore Gesù Cristo. Da questo seguì la disubbidienza. Da lì noi possiamo essere forti, ma vi dico una cosa, qualsiasi essere umano esposto più tempo a critiche o discorsi o a ciò che contamina, prima o poi cadrà. Potrebbe essere pure il sottoscritto. E allora facciamo come Giuseppe, che fuggì lasciando i suoi vestimenti nelle mani di quella donnaccia. Facciamo come Paolo, che dice: fuggite il male. Allora io fuggirò dal male e andrò dritto all'albero della vita, a quella meravigliosa conoscenza, a quel frutto meraviglioso che è la parola. E a lui son savio. Diamo gloria e onore per Gesù Cristo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. Saluto quanti avete preferito il nostro programma. Il Signore Gesù Cristo vi benedica e sia con tutti voi ora e sempre in Cristo Gesù, benedetti in eterno. Amen.